Che sei io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti.
Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi.
Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva.
Letture di Radio 24.
Prosegue sulle pagine dei giornali la polemica scatenata nei giorni scorsi attorno alla mostra Italix, arte italiana tra tradizione e rivoluzione, 1968-2008, che si inaugura il prossimo 27 settembre a Palazzo Grassi. Appellandosi al diritto d'autore, Iannis Kounellis non vuole che la sua opera Scarpette d'oro, di proprietà di un collezionista privato, sia esposta alla mostra veneziana. Francesco Bonami, curatore della mostra, decide di ritirare l'opera di Kounellis, dicendo che quando l'arte diventa un affare legale non è più interessante. Kounellis replica, scrivendo al quotidiano Repubblica. Ecco il testo della lettera.
Per dire la verità, sono un po' spaventato da tutto quello che sta succedendo intorno al mio ritiro dalla mostra Italix a Palazzo Grassi. Ero abituato a segni positivi. Ero abituato alla città che sale di boccioni, il suo sentimento vigoroso dell'avvenire, i problemi della forma nati per cambiare il paese. La libertà era l'anima, dava il coraggio e la speranza per affrontare una realtà nuova e non rivisitata. La mostra Italix di Palazzo Grassi riguarda l'Italia ed è invece fabbricata con arroganti pregiudizi, con la filosofia della debolezza come Vangelo e con la volontà di mettere in ordine il nostro bellissimo disordine e di trovare una giustificazione critica offrendo al palazzo un prodotto confezionato con tanto di etichetta rivoluzione e conservazione, per tutti i gusti, tanto non fa male. Ma dove sono in questo dibattito sull'arte gli intellettuali, i professori, i liberi pensatori, i filosofi? Tutti disinteressati e assenti. La versione nascosta dentro tutti i quadri che abbiamo amato è stata rinchiusa nel baule per essere eventualmente ripescata in tempi diversi e più opportuni per questo genere di discussione. E noi in Italia non sappiamo più dove abbiamo nascosto questo stupendo romanzo di Carlo Levi, Cristo si è fermato ad Eboli, il cui messaggio di moralità e di vigore ha segnato in profondità la letteratura italiana. Compagni di destra e di sinistra, bisogna inventare un no positivo che sappia riportare i problemi in superficie e ci spinga a dar battaglia, che ci rieduchi a usare le parole e fare riemergere la logica dentro i confini come un abito di lavoro. Dobbiamo ritrovare le ragioni dell'integrità come un coltello, ma da dividere subito con il mondo e riscoprire il valore del protagonismo e la volontà di vivere l'arte moderna nella sua radicalità, pretendendo la verticalità. Per questo e per altre ragioni ho deciso di non partecipare alla mostra di Palazzo Grassi.
Questa era la lettera che Kounellis ha inviato a Repubblica e che il quotidiano ha pubblicato lo scorso 18 settembre. Lo stesso giorno, Francesco Bonami replica dalle pagine del Riformista.
Mentre a Londra Damien Hirst, come dalle previsioni, sbanca il mondo dell'arte, vendendo tutto a tutti in un'asta organizzata da Sotheby's, dedicata esclusivamente a lui, nel pieno del collasso dei mercati finanziari, fornendo una dimostrazione di incredibile, anche se discutibile, sicurezza in se stesso e nel suo lavoro, dando allo stesso tempo fiducia all'arte come ultimo investimento credibile. Mentre succedeva tutto questo, il mondo dell'arte italiana ha avuto il suo lunedì nero, quando il sottoscritto è stato costretto a togliere dalla mostra Italix, che aprirà il 27 settembre prossimo a Palazzo Grassi a Venezia, un'opera regolarmente acquistata da un serissimo collezionista, dell'artista Iannis Kounellis. Scarpette d'oro, una delle pochissime opere interessanti che Kounellis ha prodotto dopo il 68, non sarà parte della mostra perché l'artista, dimostrando un'insicurezza inversamente proporzionale alla sicurezza di Hirst, ha chiesto ai suoi avvocati di procedere appellandosi a un diritto di autore che è legittimo quando riguarda la riproduzione di immagini dell'opera, ma che è molto discutibile se si tratta dell'opera in carne e ossa regolarmente venduta. Perché allora, come curatore della mostra, ho accettato le pretese dell'artista e dei suoi legali? Il motivo è semplice. Pur ritenendo importante quella specifica opera di Kunellis, una mostra che attraversa 40 anni di storia dell'arte italiana, dal 1968 al 2008, con 106 artisti coinvolti, non può ridursi a una sterile polemica fra le bizze di un artista insicuro di sé e un curatore testardo. Se un autore è costretto a ricorrere alla voce degli avvocati e non a quella delle sue opere, è chiaro che non ha più nulla da dire ed è comprensibile, anche se molto triste, che rifiuti il dialogo e il confronto con altri 105 suoi colleghi. Mentre Damien Hirst sfida le regole del mondo dell'arte, si mette in gioco liberando in un certo senso i suoi lavori da quel club esclusivo che è il mondo dell'arte contemporanea, Kunellis pare avere paura della sua ombra, della storia e dell'arte del suo tempo. Se l'artista greco teme di confrontarsi con il presente, la mostra, fortunatamente, anche se a malincuore, può continuare la sua strada anche senza le sue scarpette d'oro. È un peccato che mentre Damien Hirst a modo suo porti energia e fiducia all'arte, in Italia l'arte debba sempre lottare contro i portatori sani di sfiducia e rancore. Chissà se in una mostra dal titolo «Da Socrate a Kunellis, il declino della sapienza greca», Socrate avrebbe accettato di partecipare.
Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesco Bonami, «Caro Kunellis, farò a meno delle tue scarpette d'oro», dal Riformista del 18 settembre. L'uomo condivide la sua storia evolutiva con pesci e anfibi. Lo sostiene il paleontologo americano Neil Shabin nel suo libro Il pesce che è in noi, la scoperta del fossile che ha cambiato la storia dell'evoluzione. Sulle pagine del settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi, Gilberto Corbellini commenta il libro di Shabin in occasione della pubblicazione italiana.
Se quando siete colti da un attacco di singhiozzo provate ad arrestarlo respirando in un sacchetto di plastica, quindi aria ad elevato contenuto di anidride carbonica, o stirando il torace e trattenendo il respiro, probabilmente, senza saperlo, tentate di confermare la teoria dell'evoluzione. Perché il singhiozzo non è altro che la conseguenza del fatto che il sistema neuromuscolare che controlla la nostra respirazione è identico a quello degli anfibi, e in particolare a quello che controlla la respirazione branchiale dei girini. Per cui il singhiozzo è la conseguenza della storia evolutiva che condividiamo con pesci e anfibi. A noi quel meccanismo non serve più, ma siccome la selezione naturale modifica gli organismi lavorando sulle strutture e le funzioni esistenti, nella nostra anatomia sono rimaste le tracce di tutti i nostri antenati, e talvolta ne dobbiamo subire alcune conseguenze. Chi, dopo aver letto il libro di Shubin, mantenesse delle riserve sulla scientificità della teoria dell'evoluzione e del potenziale predittivo del ragionamento evoluzionistico, evidentemente ha qualche difficoltà a capire, in generale, come funziona la scienza, oltre ad avere dei pregiudizi e dei blocchi psicologici rispetto a questa teoria in particolare. Il paleontologo e anatomico dell'Università di Chicago non dice cose mirabolanti e sinora sconosciute, ma è bravissimo a scegliere i fatti dell'evoluzione e fa capire il modo di spiegarli, illustrando i percorsi di ricerca razionali, punteggiati da qualche colpo di fortuna, che a partire da una data situazione portano a elaborare ipotesi testabili, osservazionalmente o sperimentalmente. Il libro guida in modo rapido il lettore attraverso una serie di scoperte che hanno messo in luce gli antenati che sono in noi, a cominciare dai pesci, che hanno reso famoso Shubin. Nel 1995 il paleontologo americano trovava in alcune rocce calcaree della Pennsylvania, vecchie circa 365 milioni di anni, il fossile di una pinna di pesce all'interno della quale si poteva evincere la presenza di dita. Già quella scoperta appariva abbastanza rivoluzionaria, in quanto dimostrava che gli arti si erano sviluppati già nei pesci e non in animali usciti dall'acqua. Ma il nostro decise di andare alla ricerca di qualche fossile più completo, in grado di testimoniare il passaggio tra i pesci e i primi animali in grado di muoversi sulla terraferma. Identificò una regione geologicamente favorevole risalente al tardo Devoniano, nel nord del Canada, a 1600 chilometri dal Polo Nord, e nell'estate del 2004, insieme alla sua spedizione, portò alla luce il fossile di un pesce con le prime caratteristiche anatomiche che consentono la locomozione agli animali terrestri. La testa piatta, il collo e, compattate nella membrana della pinna, spalle, gomito e polso. La presentazione al pubblico di Tiktaalik, nome assegnatogli dalla popolazione locale Inuit e che significa grosso pesce d'acqua dolce, nel fascicolo del 6 aprile 2006 di Nature proiettò Shubin sulla scena mediatica internazionale. La parentela tra i nostri arti e le pinne dei pesci è stata confermata dal gruppo di Shubin anche attraverso l'identificazione del gene che controlla lo sviluppo di entrambe le strutture e dimostrando come la sua manipolazione negli embrioni di razze dà luogo alle stesse alterazioni che si osservano nei vertebrati. Altre storie evolutive particolarmente efficaci raccontate nel libro riguardano le origini e le funzioni di strutture come la testa, i denti, il naso, l'orecchio e l'occhio, ma anche del corpo e del suo schema, con un davanti, un dietro, un sopra e un sotto. Sempre collegando le osservazioni anatomiche e paleontologiche con lo studio sperimentale dei geni che controllano lo sviluppo della morfologia e della fisiologia animale, Shubin, in pratica, dimostra che la teoria dell'evoluzione ha definitivamente acquisito anche i dati della biologia dello sviluppo a supporto della spiegazione darwiniana dell'origine dei cambiamenti e degli adattamenti delle specie nella storia della vita sulla Terra.
Avete ascoltato la lettura della recensione di Gilberto Corbellini al libro di Neil Shubin, Il pesce che è in noi, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola Oggi.